Milan, sei una meraviglia della natura, quasi come quando la crosta della polenta scrocchia e si stacca dal culo del paiolo.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E vabbè, cari ascoltatori, 9-8 minuti, certo, con Leonardo Manera. Oggi e domani, ce l'aveva detto, non sarà con noi, ma ci ha lasciato alcuni contributi. Allora sarà con noi virtualmente per una puntata ricca, come sempre, di spunti, opinioni e ospiti fino alle 11. C'è l'Alpino in regia, ci sono Lorenzo Nespoli, Miriam Luchetti e Elisabetta Fusconi in redazione, la squadra la conoscete. E allora con 800 24 0024, numero magico per connettervi con noi, oppure WhatsApp 349 238 6666, possiamo partire.
Vai. I will not be easy and it will not be easy.
Basta metallari!
Rock duro!
Basta metallari!
Rock duro!
Ricordo, signori, che da 94 giorni ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti in Libia, a Bengasi. Incredibile. E l'abbiamo detto più volte perché un'ascoltatrice mi ha scritto, dice Nicoletta, mi ha scritto, dice, ma di che erano in una zona esclusivo interesse economico libico. L'abbiamo spiegato decine e decine di volte, quando anche fosse così. Non so, è normale tenere lontani dalle famiglie senza processo, senza niente, senza farli parlare da 94 giorni e chissà quanti altri saranno? Se a voi pare normale. È come se io domani facessi un divieto di sosta e mi venissero a, così, a pignorare la casa. Insomma, un po' sproporzionata, no, come reazione. Questo succede comunque nel silenzio generale. C'è da dire che c'è un'altra un altro tema sul quale cerchiamo di sensibilizzare, sul quale l'Italia si sta un po' muovendo, magari in ritardo, ed è la vicenda della pena di morte in Iran per Ahmad Reza Jalali. Ne abbiamo parlato di questo ricercatore svedese iraniano con profondi legami con l'Italia, ha lavorato all'Università di Novara, condannato a morte da 5 anni ormai in prigione e condannato a morte come spia di Israele. Lui dice assolutamente tutto falso, mi hanno estorto la confessione, c'è un appello di Amnesty International che potete firmare per cercare di fare pressioni ed evitare la condanna a morte. La notizia, come possiamo accoglierla? Come possiamo definirla? Positiva? Una fiammella di speranza? L'esecuzione che sembrava imminente è stata posticipata di qualche giorno, non si sa molto da quello che succede in Iran. Oggi Repubblica racconta che c'entra anche il Belgio, perché lì in Belgio è sotto processo un diplomatico iraniano e dunque potrebbe profilarsi una specie di scambio per cui il Belgio liberi questo diplomatico iraniano e noi potremmo liberare Ahmad Reza Jalali. Speriamo, ecco, come dire, La diplomazia funziona anche così. Noi vogliamo ripartire dalla voce della figlia di Ahmadreza, e cioè Amitis, che abbiamo raggiunto poco fa in Svezia, e alla quale ho chiesto se questa debba essere interpretata, cioè lo slittamento di qualche giorno, come una buona notizia oppure che cosa.
Cioè, è stato, non l'hanno annullato, quindi è solo per qualche giorno che l'hanno spostato, quindi ci dà più tempo per fare qualcosa, però comunque c'è ancora il rischio, c'è ancora dell'esecuzione.
Questo sicuramente. Si parla però, almeno sui giornali italiani, di un possibile addirittura scambio con un prigioniero iraniano. È successo per esempio per una cittadina inglese australiana proprio qualche giorno fa. Cioè, avete un po' più di speranza?
Dipende tutto da quello che, cioè, che fanno i paesi dell'Europa, come loro quello che loro fanno. Però c'è più tempo ora per fare qualcosa questi giorni, non sappiamo quanti giorni sono, però sì.
La pressione internazionale, secondo te, c'è, è forte o bisognerebbe fare ancora di più?
È forte, però possiamo sempre fare di più e cercare di mettere ancora più pressione sull'Iran. Però comunque adesso ci sono tantissimi che supportano mio papà, quindi la pressione c'è, però possiamo sempre fare molto di più.
Per voi è possibile andare in Iran, voglio dire, per tua madre, per voi?
No, credo che cioè, troppo pericoloso ora per noi andare in Iran.
Ma pericoloso perché?
Non so, se andiamo in Iran potrebbero prendere anche me e mia mamma, perché sì, abbiamo fatto interviste qua, quindi è pericoloso.
Sì, non penso e spero che non sia un reato fare interviste per un padre in carcere.
E in Iran è così.
Posso chiederti qual è l'ultimo ricordo che hai di tuo papà, quello che ti rimane in mente?
Ricordo lui anche quando lì era in carcere, quando mi ha chiamato, mi ha detto che qualunque cosa succeda a lui, di non dimenticare l'umanità e di essere una buona persona. Quello è una cosa che mi ricordo sempre, perché me l'ha detto lì dal carcere quando mi aveva chiamato.
La voce di Amitis Jalali, certo, la speranza è flebile. Ieri un'ascoltatrice mi ha scritto: ma noi cosa possiamo fare? Ma forse niente per salvare la vita di Jalali. Io penso parlarne esponendo la nefandezza della pena di morte. Ecco, questo si potrebbe fare. Raccontare che non dovrebbe esserci mai per nessuno al mondo. Vi segnalo un bellissimo libro, è un saggio di 100 pagine, l'ho leggete in un giorno. Si intitola La ghigliottina, scritto dal grande Albert Camus. Il quale racconta di un'esecuzione al quale il padre vuole assistere. E in questo La ghigliottina lo scrittore scrive che Caino non venga ucciso, ma conservi agli occhi dell'uomo le stimmate del reprobo. Che vuol dire che la pena di morte, che è sbagliata, non significa essere per il lassismo giudiziario, per i liberi tutti, come qualcuno dice. Esiste il carcere per chi sbaglia. Nel caso poi di Ahmadreza Jalali probabilmente è tutto falso, tutto architettato, non lo sappiamo. Comunque esiste il carcere, non questa nefandezza, appunto, della pena di morte. Ma torneremo a parlarne. Tuffiamoci nelle cose italiane. Io, prima di salutare l'ospite, voglio farvi ascoltare la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, che ieri è tornata a spiegare come ci potremo muovere. Non si capisce granché, cioè si capisce che si blinderà tutto dal 20 dicembre, dal 21 sì, prima del 20 ci si può spostare, a messa non si sa bene, i cenoni no, a casa pochi, spostandosi no negli hotel chiusi, lo sci no, vabbè, la zampa.
Se abitano in regioni contraddistinte dal colore giallo, quindi regioni gialle, e partono prima del 20 di dicembre, sì, non potranno farlo dopo. E se una regione rossa non si può fare.
Allora, sono quasi imbarazzato nel coinvolgere il mio ospite con il quale voglio parlare di cose un po' più serie, per esempio che lui ha scritto nell'ultimo saggio che ho davanti a me, edito da Garzanti, il titolo è Le cose che non ci diciamo fino in fondo. No, sono quasi imbarazzato, ma insomma tocca a Ferruccio De Bortoli un commento anche su questo dibattito un po' surreale di cosa faremo a Natale. Ferruccio De Bortoli, buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Perché pagine e pagine di giornali per capire se Cenoni sì, Cenoni no, veglioni, messe, tocca parlarne.
Tanto c'è una grande opera interpretativa del testo, no? Perché sì, ci sono le varianti, ci saranno delle eccezioni, delle deroghe. Insomma, devo dire che è tutta la mattina che cerco di capire perché alcune cose si possano fare prima del 20 dicembre e poi non si possano fare dopo il 20 dicembre, come se a un certo momento tutti accorressimo a creare degli assembramenti natalizi. Ma io penso che ci si dovrebbe così attenere a quelle che sono le buone regole, e abbiamo capito tutti che dobbiamo evitare di mettere in pericolo noi stessi, ma soprattutto gli altri, soprattutto i nostri affetti più cari, e dovremmo fare un Natale più sobrio, più esclusivo. Dovremmo porci il problema ovviamente di vincere le tante solitudini, perché il nostro è un paese fatto di tante persone, soprattutto anziane, che sono sole, che appunto dovremmo tutelare, però dovremmo in qualche modo colmare un po' la loro solitudine, insomma. Mi sarebbe piaciuto una maggiore fiducia nei confronti del senso di responsabilità degli italiani, che
esatto,
in qualche modo lo ha dimostrato.
Cioè dire adesso: comportatevi con buon senso, ormai le regole le conoscete, senza stare a normare ogni singola cosa, ma siamo un po' così, dobbiamo normare tutto in Italia, no?
Se noi per esempio andiamo un attimo in Svizzera, che non penso che siano degli irresponsabili assolutamente, insomma non c'è stato alcun dibattito sul tema delle stazioni sciistiche aperte o chiuse, insomma. Hanno deciso di tenerle aperte, e immagino che anche lì si preoccuperanno di tutta una serie di misure di distanziamento, sì, da rispettare. Insomma, noi siamo fatti così, un po' andiamo all'eccesso normativo che addirittura arriva alla porta di casa, che dice quante persone siete stasera, insomma, no? Al lassismo più assoluto, sì, ecco, forse un po' di moderazione anche in questo sarebbe opportuno.
Sì, che sono un po' i temi che io ho trovato nel saggio, appunto, che nell'ultimo saggio che hai scritto per Garzanti, perché il dibattito è proprio questo. Siamo un paese fondato per esempio sul debito pubblico, in cui spendiamo più di ciò che abbiamo, con generazioni che vivono sulle ricchezze delle generazioni precedenti, e prima o poi magari finiranno, speriamo di no, ma comunque non c'è molta lungimiranza in tutto questo. Ecco, di fronte a questo dibattito serratissimo sul Natale, non c'è per esempio un grande dibattito su cosa fare dei miliardi di euro che arriveranno dall'Unione Europea, dal MES. Adesso il dibattito un po' c'è in Parlamento, ma un dibattito pubblico su questo non esiste, mi sembra un tema molto più serio.
Io comincerei con tradurre il titolo del Next Generation EU, che è Prossime Generazioni. No? Quindi dobbiamo pensare soprattutto alle prossime generazioni, poi dobbiamo ovviamente occuparci della transizione energetica, dell'inclusione, questo è molto importante sotto il profilo sociale, della digitalizzazione e soprattutto degli investimenti sul capitale umano. Senza un capitale umano preparato con delle competenze, ovviamente la produttività non cresce e quindi non cresce l'intera economia. Allora, sarebbe interessante concentrare il dibattito attuale su quello che si deve fare per le prossime generazioni e su come produrre, perché noi stiamo parlando troppo di come distribuire,
sì,
ma poi alla fine dovremmo anche pensare come produrre, mettere le imprese nella libertà di fare le loro scelte, di agire in un contesto concorrenziale. essenziale toglierci l'idea che lo Stato possa fare tutto, possa proteggere, sussidiare, integrare, addirittura fare l'imprenditore di ultima istanza, come nell'ex Ilva, o forse chissà, un nuovo banchiere nazionale e statale. Però così gli investimenti scappano.
Eh sì, a proposito di sussidiare, Ferruccio De Bortoli lo scrive nell'ultimo libro, anche si concentra sul tema del reddito di cittadinanza, che è tornato prepotentemente alla ribalta. Lo stesso Di Maio, in un intervento sul Foglio, non dico che abbia preso le distanze, questo no, però ha detto ci vogliono dei correttivi. Il dibattito c'è, oggi ne scrive Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Mi interessa il giudizio di Ferruccio De Bortoli. Il mio è sempre stato questo: non è sbagliato l'idea di un aiuto nei momenti di difficoltà, è che, come era stato proposto, e cioè i due piani, vi aiutiamo e creiamo lavoro attraverso i Navigator, beh, mi sembra che questo si possa dire, questa seconda parte la possiamo considerare, non so, un fallimento, De Bortoli, o è troppo duro come giudizio?
Ma lo ha scritto la Corte dei Conti. In un rapporto la Corte dei Conti ha scritto che il reddito di cittadinanza non è stato uno strumento efficace per creare nuovi posti di lavoro. Così come quota 100 non è stato uno strumento efficace per lasciare spazio ai giovani nel momento in cui gli anziani con certe caratteristiche di anzianità andavano in pensione. Queste due misure io mi aspetterei in un paese normale che le persone che hanno proposto queste due misure dicessero un po' agli italiani: guardate, noi siamo stati animati dalle intenzioni, ma alla fine gli strumenti non hanno raggiunto i risultati che noi pensavamo potessero avere. E questa missione, questa di onestà anche intellettuale, potrebbe consentirci di non fare altri errori, per esempio nel gestire e nel mettere a frutto gli investimenti europei.
Sì. Invece risorge ogni tanto il dibattito sulla patrimoniale, che per la verità sembra un pochino adesso già allentato. L'emendamento Orfini-Fratoianni è stato, come dire, tolto, ma lo ripresenteranno al Senato. Ieri avevo ospite Mario Calabresi e mi ha detto: ma occupiamoci più di recuperare l'evasione fiscale, che tanto la progressività delle tasse fa sì già che chi ha più dà più. E invece la patrimoniale, come ne usciamo, De Bortoli?
Intanto dobbiamo dire che la metà degli italiani non paga l'IRPEF, non è nella condizione di pagare l'IRPEF, che il peso fiscale è troppo sui dipendenti e i pensionati, che ci sono 110 miliardi di evasione fiscale ogni anno. Ma poi a me colpisce il fatto che una proposta così dirompente si presenti con un emendamento alla legge di bilancio, che peraltro, come ricordavi tu, è stato respinto. Questo dovrebbe essere un grande dibattito, un dibattito che in qualche modo coinvolgesse tutte le forze politiche. Il governo dovrebbe dire: facciamo la patrimoniale, ma non con un pezzo della maggioranza che infila una proposta così, che tra l'altro aveva come scopo anche di sostituire un'altra patrimoniale, quella dell'IMU, in maniera così surrettizia. È già una dimostrazione di scarsa serietà da parte dei proponenti. Dopodiché esisterà un problema che, non potendo indebitarci senza limiti per tutta la vita, perché se a un certo momento fosse vero che ci si può indebitare senza limiti per tutta la vita, allora perché pagare le tasse, insomma? Allora prima o poi i soldi dovremmo pur trovarli, sì. Però io spero che li si trovi nella progressività, certo, ma anche nella giustizia fiscale, sì. E questo è un passaggio veramente arduo.
Ecco, una cosa che ho trovato interessante nel libro Le cose che non ci diciamo è che, per esempio, in tutto quello che è successo in questi mesi, tu, direttore, dici: noi italiani siamo sempre abituati a dipingerci un po' peggio di quello che siamo. In realtà ci siamo mediamente, nella media ovviamente, comportati bene, siamo stati rispettosi delle norme, e invece non ce lo diciamo mai, non siamo in grado di dipingerci per tutte le eccezionalità che abbiamo, per le capacità che abbiamo, siamo sempre un po' così, tendenti a gettarci la zappa sui piedi.
Vi faccio un solo esempio. Negli altri paesi i negazionisti sono un fenomeno di massa.
Eh sì, vanno in piazza, manifestano.
Sì, per carità, sono anche appoggiati da forze politiche presenti nei parlamenti, come nel Bundestag tedesco. Insomma, noi abbiamo dei negazionisti, diciamo, da operetta, no? Quindi soltanto questo, dal punto, non abbiamo avuto delle manifestazioni contrarie alle misure, eppure qualche ragione l'avremmo pur avuta, perché ci sono state decisioni delle regioni, poi lo Stato, una quantità di PCM, acronimo che io spero sparisca dal lessico legale nel 2021, insomma. Però devo dire che le comunità hanno capito che si doveva reagire con saggezza, con pazienza e con attenzione soprattutto alle persone più fragili. Da questo punto di vista il capitale sociale italiano si dimostra prezioso, diffuso, straordinariamente più vitale di altri paesi. È anche questa la base che è importante per costruire nuove relazioni, l'economia circolare, l'economia sostenibile, l'economia verde, insomma. E io credo che dovremmo guardare a questa parte italiana che è fatta di saggezza popolare, e meno male che c'è.
Quindi auspicio del 2021 per De Bortoli, basta di PCM, cancelliamoli dalla faccia della terra, non è male. Quindi. Va bene, grazie direttore,
grazie.
Ricordo il libro, il saggio Le cose che non ci diciamo, fino in fondo, edito da Garzanti, scritto da Ferruccio De Bortoli, che ovviamente trovate in libreria. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo sul tema vaccino sì, vaccino no. Avremo il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari, perché lì alcuni infermieri di Bari sono andati anche in causa, hanno fatto ricorsi per chiedere la non obbligatorietà imposta dalla regione. Vorrei capire invece se dovesse succedere l'obbligatorietà imposta dallo Stato, che succederà. Poi parleremo di tante altre cose.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Non so se mi fanno ridere più i politici che cercano con questi DPCM di dare delle regole così un po' discutibili, o mi fate ridere più voi giornalisti che cercate di darne un'interpretazione puntando spesso in sterili polemiche o prese in giro di quelli che sono i provvedimenti che si vogliono prendere.
Ma le conoscete le cose, lo sapete come stanno le cose o no? Ma cosa in Svizzera sono più responsabili? Lavoro in Svizzera, ci passo l'80% del mio tempo e sono ridicoli, ma dai, ma per favore, ma dite le cose come stanno, che disinformazione, guarda.
Abbiamo già visto ad agosto cosa vuol dire fidarsi del senso di responsabilità di noi italiani. No, è giusto che ci sia una normativa stringente, chiara, che ci dica che
Eccolo
cosa
lì.
Possiamo fare, che Eccolo cosa lì. Non possiamo fare.
Eccolo lì. Vi piace la dittatura morbida? Vabbè, mi piace questa dittatura morbida.
Ci vorrebbe una bella passata di Miccio del Boe, il logo.
Ecco, voi sì, voi ascoltatori, come il gentile ascoltatore che ha lasciato l'ultimo messaggio, è per il Miccio del Boe. La passata di Miccio di nervo di bue sul in loco, sul posto. E siete così, volete l'uomo forte, le maniere forti, siamo un gregge di pecore che vanno indirizzate, evidentemente.
Maledetti!
Ecco, saremmo noi maledetti, incapaci di autoregolarci, di avere buon senso, e quindi potremmo fare come in Corea del Nord, allora, come in Cina, o così, oppure c'è sempre un patibolo che ti può attendere, no? Comodo così. C'è Camillo da Napoli, buongiorno Camillo.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno.
Che ci dice?
Una cortesia, è possibile sapere, capire, perché nessuno ne parla,
sì,
cosa succederà per Natale all'oltre milione di persone che sono residenti all'estero, iscritti a AIRE?
Che bella domanda.
Perché qui nessuno ne parla.
Guardi, noi ne abbiamo parlato varie volte con alcuni cittadini all'estero che ci hanno mandato mail accorate dicendo che, ne so, io sto a Santo Domingo, io sto in Brasile. Allora, lì ho capito, adesso magari approfondiremo, quello che ho capito è che ci sono delle liste di paesi, bisogna andare sul sito della Farnesina, Ministro degli Esteri, dipende dal paese di ritorno, di rientro, alcuni devono fare la quarantena, alcuni non possono.
Quindi è già stabilito questo, ne pensa?
Adesso se cambieranno le norme con il nuovo DPCM, non lo so. Al momento ci sono delle regole, ci sono delle... Perché lei ha qualche...
Sì, ho una mia figlia che lavora in Turchia, un'agenzia dell'ONU.
Secondo me la Turchia... Adesso non lo so, stia all'ascolto. È una...
lancio
la sfida Luchetti. La Turchia, che deve fare questa figlia che lavora,
bravo,
in Turchia?
Bravo.
Oh, Camillo, grazie. Ci ha lanciato questa idea. Vediamo se riusciamo ad avere una risposta in tempo reale in qualche minuto. Questa è una sfida Luchetti, mica male. Figlia che lavora in Turchia, che deve fare volendo tornare per Natale? Bella domanda di Camillo, e noi cercheremo di dare la risposta la più precisa possibile. Intanto saluto Saverio Andreula, che è presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Noi abbiamo avuto la presidente nazionale la settimana scorsa per parlare anche di questa vicenda che intercettava la Regione Puglia, perché la Regione Puglia voleva, se ho capito bene, imporre l'obbligo di vaccinazione, obbligo che è coperto da riserva statale, quindi è lo Stato che deve decidere, quindi gli infermieri si sono ribellati a dire non è la Regione Puglia che deve stabilire questo, no? Se ho capito bene la problematica è questa, Andreula.
Sì, noi abbiamo letto in alcune comunicazioni dai toni forti che sono circolate all'interno delle aziende sanitarie, ma anche alle strutture sanitarie convenzionate o comunque private, laddove si prospettava l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori, infermieri, medici o comunque altri operatori sanitari, ma la prospettiva è che chi non avesse adempiuto sarebbe stato sanzionato con una sanzione amministrativa di 500 euro. Premetto che siamo stati tra i primi a sollecitare l'applicazione della circolare ministeriale che consigliava in maniera aperissequa la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari a stretto contatto con coloro i quali magari erano più esposti, e ci è sembrata una forzatura e una minaccia inaccettabile, sì, sul piano, sì, professionale.
Allora, la minaccia, e qui c'è la questione, però adesso si innesca un nuovo dibattito, Andreula, che è quello del vaccino che verrà. Sa che noi abbiamo ospitato qualche giorno fa il professor Remuzzi, ieri l'ho rimandato in onda, e lui ha detto per me un operatore sanitario di qualunque tipo che non si vaccina non entra in una struttura ospedaliera, pubblica, privata, convenzionata, quello che vuole. Lei è di questa stessa opinione o è per la libertà di vaccinazione?
Guardi, io sono per il principio di salvaguardia degli interessi dei nostri assistiti. Io sono per tutte le situazioni in cui viene posto in pericolo il principio di cura, e quindi lo stretto e diretto contatto che, come lei può benissimo dedurre, e l'infermiere in prima linea da questo punto di vista, quindi siamo totalmente in questa tesi, cioè che se ciò è nell'interesse del cittadino di cui noi ci prendiamo cura, siamo perfettamente d'accordo.
Sì, è una risposta, come dire, un po' articolata. La traduco con un ci vuole l'obbligatorietà e quindi tutti sono obbligati a vaccinarsi.
Ma guardi, io dico questo: noi non siamo legislatori, siamo coloro i quali si prendono cura delle persone che soffrono e che quindi hanno sostanzialmente bisogno di una professionista capace di guidarlo nel suo percorso di cura.
Sì, certo. E quindi però in questo caso anche vaccinata. Cioè, glielo chiedo tranquillamente, se un infermiere pugliese, quindi dell'ordine delle professioni infermieristiche di Bari, mettiamo di Bari, dice io non faccio il vaccino, secondo lei è un problema? Cioè è un problema nel senso, come dire, lei lo chiamerebbe a dire guardi che tu non puoi più entrare in un ospedale, oppure per lei non è così?
No, ma da questo punto di vista c'è una disciplina molto rigida sulla quale insomma c'è tanta chiarezza. Cioè coloro i quali, intanto non c'è obbligo, e questo credo sia scontato, obbligo giuridico, sia chiaro, obbligo giuridico.
No, mettiamo il caso ci fosse,
nel caso ci fosse è un obbligo di legge e quindi va attuata, su questo non ci piove insomma.
E se non venisse messo l'obbligo?
Non venisse messo l'obbligo, noi faremo come da sempre abbiamo fatto, campagne di comunicazione finalizzate a sostenere il principio dell'obbligo.
Cioè se non ci fosse l'obbligo, lei non direbbe, ragazzi, nel senso, appartenenti all'ordine, comunque è obbligatorio, altrimenti chi non si vaccina noi lo segnaliamo, che ne so, lo segnaliamo...
Ma se è un obbligo di legge, noi siamo un ente sussidiario dello Stato e gioco forza ed è conseguenza logica che nella eventualità venga a succedere questo, oltre che assumere gli adempimenti di carattere amministrativo che sono in capo alla pubblica amministrazione, è chiaro che l'ordine per le norme deontologiche
rispetterà la legge. Se invece non venisse messo come obbligatorio,
Sosterremo le ragioni per cui si rende necessarie e magari se proprio ci sono delle controindicazioni, magari anche documentate, magari anche motivate di coloro i quali non vogliono o non possono farla, la norma è di coloro i quali sono al servizio diretto della prestazione di cura all'interno delle unità operative, per cui mica detto che la professione femministica si esprime e si esercita esclusivamente
a contatto
al capezzale del letto del paziente.
Questo sì, cioè come dire, allora uno va bene, non può vaccinarsi o non vuole, che sono già due casistiche diverse. Se uno non può, posso capire, se uno non vuole, dice almeno non stia a contatto col malato.
Certo, però mi può
io sarei più dell'idea, io sarei più dell'idea lo segnaliamo. Se uno non può è una cosa, se non vuole per scelta mi sembra un po' diversa la situazione.
Se mi dà la possibilità di fare una chiosa su una situazione che è abbastanza, come dire, strana, ecco, nel suo genere, tenga conto che esistono i siti istituzionali del Ministero della Salute che sull'argomento articolano delle vere e proprie campagne di comunicazione. Sul tema delle vaccinazioni, addirittura il Ministero della Salute, che è organo diciamo principale, determina le indicazioni specifiche e fornisce tutte le informazioni che sono ai cittadini necessari per capire qualcosa in più sul tema delle vaccinazioni, perché è argomento abbastanza articolato e complesso.
No, questo sì.
Ecco, allora, volevo segnalarle che proprio sul sito del Ministero della Salute sono riportati anche dei circolari relativi al prevenzione e controllo dell'influenza con una serie di raccomandazioni. Bene, in una di queste raccomandazioni è precisamente riportata una disamina del problema sulla obbligatorietà e appunto da questo punto di vista leggo testualmente Per quanto riguarda gli esercenti delle professioni sanitarie e sociosanitarie che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali di lungo degenza, la vaccinazione è fortemente raccomandata nella prospettiva di una iniziativa legislativa che lo renda obbligatoria.
È chiaro. Io la ringrazio, Saverio Andreola, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari. Andiamo al traffico. Poi, caro Camillo da Napoli, la nostra Miriam Lucchetti ha scovato una risposta per coloro che lavorano, vivono e lavorano all'estero e vorrebbero rientrare per Natale.
Uno, nessuno, 100 Milan.
E cosa faremo a Natale? Leggeremo tutti i libri di tutta sta gente che va in TV e in radio e che è stata lì a scrivere libri. Il tempo ce l'abbiamo, se no ci metteremo a scrivere un libro anche noi.
Allora, la risposta a Camillo da Napoli è un po' complessa, anche un po' polemica, di DJ Lucchet che dice ormai sono il portavoce di Conte, non è così. Comunque il nuovo DPCM, caro Camillo, disciplinerà anche gli spostamenti da e per l'estero dal 4 dicembre 2020, quindi sicuramente potrebbero esserci delle novità a partire dal 4 dicembre, cioè da venerdì. Perché nel decreto saranno elencati i paesi per i quali sono previste differenti limitazioni, divieti d'ingresso, tamponi, quarantena. Allo stato attuale, chi arriva dalla Turchia ed entra in Italia deve sottoporsi a quarantena fiduciaria per 2 settimane. Allo stato attuale. Se non cambia nulla, dalla Turchia sarà così. Sua figlia potrà rientrare e dovrà fare la quarantena. Immagino a casa sua. Cioè dovrei stare quindi a casa per 14 giorni. Se cambia qualcosa il 4 dicembre lo scopriremo. Comunque Miriam Lucchetti fa sapere che sul sito infocovid.viaggiaresicuri.it c'è il questionario, in cui uno compila il questionario, dice mia figlia viene dalla Turchia e ha tutte le risposte. Va bene, come sapete oggi Leonardo Manera non c'è fisicamente, ma ci ha lasciato dei contributi a partire da...
Buongiorno a tutti, oggi non sono presente fisicamente, ma ho scritto un pezzo su Maradona, l'ascensore sociale e il coronavirus. Questi giorni molti si sono stupiti della reazione della città di Napoli alla morte di Maradona, che ad alcuni questa reazione è sembrata perfino eccessiva, visto che Maradona, dal punto di vista del comportamento personale fuori dal campo, non è stato un esempio di vita. Ma lo è stato invece dal punto di vista dell'empatia che ha saputo creare con la città e con i suoi abitanti, che lo hanno amato profondamente. Maradona era una persona che, venendo da umili origini, grazie alla sua straordinaria abilità nel giocare a calcio, ha saputo cambiare la sua vita, dare un colpo da, l'avrebbe detto Enrico Ruggeri. Droga a parte, ha saputo mettere in moto quell'ascensore sociale che tante volte in Italia sembra bloccato. E in molte persone c'è stato un riconoscimento umano che ha causato quel grande amore testimoniato in questi giorni. Ma era Maradona il migliore di tutti a giocare a calcio, un fuoriclasse di quelli che in un secolo ne nascono pochissimi. Tutti maschi da bambini vorrebbero arrivare a giocare un mondiale ed eventualmente a vincerlo, e qualche volta ci riusciamo anche, seduti sul divano con in mano il joystick della PlayStation, ma non è esattamente la stessa cosa. A un certo punto, quando prendiamo atto che mentre facciamo uno stop, poi la palla rotola via per diversi metri, o che davanti alla porta sbagliamo gol che neanche Calloni o Luther Blissett, a un certo punto dobbiamo fare i conti con la realtà e pensare a un lavoro diverso, perché appunto non siamo Maradona. Di solito questa consapevolezza arriva intorno all'adolescenza, quando crescono i peli, spuntano i brufoli, crolla le certezze dell'infanzia, si litiga coi genitori, si entra in crisi d'identità e ci accorgiamo anche di non essere Maradona. Anche se, per la verità, di tutte queste cose quella che ci preoccupa di più sono i brufoli, e l'equivalente vale ovviamente con altri modelli anche per le ragazze, per le femmine. Solo che quando sei adolescente vorresti un lavoro comunque gratificante per il tuo futuro e magari non ti riconosci in quello che fanno tua madre o tuo padre. Talvolta vorresti qualcosa di meglio se ti accorgi che i tuoi genitori fanno fatica ad arrivare a fine mese e si sobbarcano molti sacrifici. E che io sappia, lo strumento migliore per facilitare il cosiddetto ascensore sociale è la scuola. Ogni volta che la scuola ha un intoppo, che i ragazzi non riescono a frequentare normalmente le lezioni, è come se a quell'ascensore sociale venisse tolta la corrente, è come se rimanesse bloccato per un po', prima di riprendere a fatica a funzionare. Per questo la scuola dovrebbe essere il più possibile regolare anche in tempi di coronavirus, perché ai nostri tempi è l'unica che può far salire di piano i nostri figli e dare loro una vita migliore. La scuola è quella che probabilmente può dar loro un lavoro gratificante, sempre se non sei Maradona, ma lo abbiamo detto, ce ne sono pochissimi. C'è chi arriverà al primo piano e chi all'ottavo, non importa. Il fatto è che il coronavirus ha fatto andare via la corrente a quell'ascensore. Bisognerà capire come rimediare, perché il gruppo elettrogeno della scuola a distanza, dell'e-learning, non è sufficiente. Perché e-learning significa in italiano rispondere alle interrogazioni col libro davanti. Insomma, di Maradona ce n'è stato uno nel campo di calcio ed era un fuori classe. Per quelli normali come noi, per mettere in moto l'ascensore sociale ci vuole una spintarella che si chiama scuola. Basta che, causa coronavirus, non si vada a impantanare nel fango come succedeva a me quando giocavo in modo scadente in certi autunnali campi di periferia. Ma appunto non ero Maradona, però almeno ho vinto una volta i mondiali con la PlayStation.
Vabbè, io neanche quello. Però quando avevo la Wii avevo vinto con il Gubbio preso in Serie B la Champions League. Serie B, promozione e poi Champions League. Avevo scelto il Gubbio così mi stava simpatico e sono andato a trionfare nel giro di 2 o 3 stagioni, 4 stagioni in Champions League. Quindi il Gubbio ha vinto la Champions League. Possiamo andare con questa notizia al giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Curiosità, quanto pagate alle comparsate della Viola, della professoressa Viola, per esempio, di Spezia prima, questo tipo di personaggi qui, li pagate? Se li pagate, ma quanto?
Milan, finalmente questo governo di Volpi ci ha rivelato la verità assoluta, il virus o è opera del demonio o è opera dei musulmani, degli islamici. Perché ci attaccherà durante le festività natalizie.
Vabbè, voglio cogliere l'ironia di questo ascoltatore. Rispondo invece al primo. Ecco, guardi, tanto non so se crederà la risposta, però glielo dico. In radio non si paga nessuno. Nessuno. Nessun ospite è mai pagato, neanche un caffè. Io do a Calabresi un caffè quando viene qua, Mario Calabresi, lo paghiamo con un caffè. Ci crede, caro ascoltatore? Secondo me è lì che dice, sta storcendo il naso a dire, chissà se mi stanno dicendo la verità. E allora guardi, la verità se la dica da solo, insomma, questa è la verità che le posso offrire io. Poi se lei vuole un'altra verità, la cerchi dentro di lei. 10:10 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. C'è Claudio da Roma. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci.
Una riflessione volevo fare con lei. Io ho una professione particolare perché faccio il chirurgo, lavoro in un ospedale, sono entrato in ospedale che avevo 20 anni, subito dopo ho preso subito una tubercolosi, sono stato a contatto con tutti i patogeni, a contatto e a rischio di tutti i patogeni, compreso il Covid, perché sono stato uno dei volontari che andava a fare i tamponi, certo, durante la prima ondata per la mia ASL. Il discorso del vaccino, in medicina siamo tutti abbastanza adulti per sapere che non c'è il bene assoluto, la medicina funziona con il minor male.
Sì.
Ora, la domanda mia, visto che questo vaccino ha così poca sperimentazione, sanitario, siamo sicuri che il normale sia fare il vaccino o a 50 anni in buona salute rischiare un contatto con il Covid?
Guardi Claudio, lei è medico, fa questa domanda a me. Io non lo so, cioè l'uomo della strada, non solo lei che è medico, si pone un po' questa questione, cioè l'abbiamo detto ieri, ci hanno detto che ci vogliono in genere 2, 3, 4 anni per valutare, testare, questo è stato fatto in tanti mesi. Però leggevo che sono state snellite tutte le parti burocratiche, ma non gli step necessari alla validazione del vaccino. Ora, che devo fare io, che non sono manco medico e lei sì? Più che fidarmi...
Assolutamente, però pensare che sia per obbligatorio per un medico, se no gli tolgono, certo, la possibilità di assistenza all'utenza, come si chiamano adesso, chiaro, i pazienti, è un assurdo.
È un assurdo,
è
no,
un assurdo, ed è stato già sancito questo dal TAR del Lazio, che ha affermato Zingaretti che voleva fare le vaccinazioni obbligatorie.
Ma infatti questo è il tema che si porrà sicuramente, sull'obbligatorietà o no. Allora però Claudio, grazie, siamo tornati e lo ringraziamo, so che gli posso rubare 2-3 minuti, lo abbiamo conosciuto qui in questa trasmissione, Giovanni Boccù, che ha il più grande allevamento in Italia di visoni. Boccù, ben ritrovato, so che è un giorno brutto.
Perché? Bruttissimo.
Perché se ho capito bene è in corso l'abbattimento dei suoi visoni, è sì, così?
Sì, purtroppo sì.
Il che vuol dire proprio che quell'ordine che era arrivato ora si è materializzato. Lei ci aveva spiegato.
Stanno eseguendo uno spreco enorme, si stanno abbattendo anche tutti i riproduttori, tutto. Vabbè. Uno spreco enorme.
Intanto uno spreco di denaro, immagino, cioè tutto il capitale della sua azienda. Ma,
sì, sì.
Lei ha capito se ci sarà un risarcimento economico?
No, non lo so. Adesso devono abbattere, incenerire tutto, sistemare tutto, poi se ne parlerà. Al momento non si sa niente.
Quando dice devono abbattere, immagino chi è l'ASL, chi è che
interviene? Sì, l'ASL gestisce una squadra autorizzata che fa anche altri lavori, sono una decina di persone.
Senta, io le rubo 2 minuti perché so che con tutte le questioni annesse, le polemiche che sono state create anche dalle sue interviste, ma è un giorno, e lo sento anche nella voce ovviamente, di grande mestizia per un'azienda che lei porta avanti, che in questo momento insomma non ha davanti un po' il buio. Le faccio sentire quello che ha detto la virologa Ilaria Capua, che tra l'altro è laureata in veterinaria tanti anni fa, in TV.
Perché i visoni sono molto molto sensibili a questa infezione e possono essere un ospite all'interno del quale il virus potrebbe mutare, e quindi appoggio assolutamente le decisioni che sono state prese non solo dalle autorità italiane, ma in Danimarca sono stati abbattuti milioni di visoni, anche in altri,
insomma,
paesi.
Insomma, l'area Capua appoggia questa scelta, insomma, l'abbattimento.
Io non ho la competenza di giudicare questo, sicuramente tanto di cappello agli esperti, però qua il virus non c'è stato isolato il virus.
Credo che sia un abbattimento preventivo per evitare il rischio
per la massima tutela, però a questo punto, ragazzi, allora facciamo fuori tutto, i cani, i gatti, anche questi lo prendono, cioè abbattiamo tutto. Qui sono stati fatti 2000 test e su 2000 test non è stato isolato un caso, solo due leggermente positivi, ma a livello così basso che non sono riusciti a isolare il virus. Se questo dice che bisogna battere tutto, secondo me non è giusto. Secondo me non è giusto, perché là dove trovavano il virus lo trovavano davvero. Su 30 tamponi capivano se l'allevamento era infetto o no. Qua ne hanno fatti 2000. Mm. 2000 per cercare qualcosa, non ne hanno trovato uno positivo.
Sì, sì.
Quindi io rispetto gli studiosi, se questi dicono così, io non sono all'altezza, e non ho la preparazione.
Dicono
per
che
cose.
I visoni, rispetto ad altri animali, se arriva il virus poi propagano il contagio in una maniera molto, molto più veloce di un cane, di un gatto.
Vabbè,
ecco,
ma
questo
lo dice, deve lo dicono... arrivare però, deve arrivare, allora se non è arrivato abbattiamo tutto preventivamente.
Lei dice anche tutti gli altri allevamenti. Allora.
Esatto.
Lei in questo momento, poi la lascio, la ringrazio, ha un'idea di quello che farà da domani?
Guardi, qua erano 40 anni di lavoro per arrivare. Siamo arrivati a una genetica altissima, altissima qualità, altissimo prodotto, veniva venduto in tutto il mondo. Questo era il mio lavoro, dei miei figli e dei dipendenti. E adesso è tutto distrutto, domani vedremo cosa fare.
Quanti sono i dipendenti?
4. Più noi. Quindi bisogna pensare anche al lavoro per loro.
Certo.
Perché non si possono lasciare su una strada. Per adesso noi li stiamo pagando lo stesso, cercheremo di andare avanti e fare qualche pulizia, qualcosa, ma poi io non ce la faccio andare avanti se non c'è lavoro, se non ci sono entrate. Qua ho perso tutto, eh. Lavoro di un anno per tutto.
No, immagino se c'è l'abbattimento, voglio dire questo. Sì. Va bene, Giovanni, okay. Boccu, io la ringrazio. Sì. Non lo so, questa storia con tutte le annesse questioni l'abbiamo trattata mille volte. Mi ha scritto tantissime persone, cerco di rispondere a tutti. Le questioni etiche di chi dice non si allevano i visoni. Uno potrebbe dire allora non si allevano neanche. I bovini, se uno la pone su questa questione. Comunque le abbiamo sviscerate le questioni etiche, poi le abbiamo anche messe un po' da parte perché ci sono anche gli aspetti imprenditoriali. È comunque un qualcosa di legale, di consentito. Voglio dire, su quello ognuno tanto rimarrà della propria opinione, è inutile cercare di litigare su questo, non ha senso. La vicenda che si chiude, quantomeno dal punto di vista imprenditoriale, è questa. L'abbattimento dei visoni è in corso e, come è successo in Danimarca, anche nell'allevamento di Boccu. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Lockdown natalizio, niente paura, smart cenone, aperitivo olografico e brindisi in accesso remoto a mezzanotte, messa olografica e naturalmente 7:30 virtuale. E di che? Voi mette, e chi sta meglio di noi altri? Buona giornata, va.
Vabbè, chissà chi condividerà questo programma. Alle 10:20 minuti, ora voglio dare il buongiorno a un fisico che è conosciuto in Italia e anche nel mondo, è stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, è il professor Roberto Battiston che è con noi. Buongiorno professore e grazie.
Buongiorno a voi.
Allora, perché lei ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera ieri molto interessante. Tra l'altro lei è uno di quelli che aveva, come dire, analizzando i dati, identificato esattamente il picco picco di questa seconda ondata, quindi è uno che coi dati ci sa fare, coi numeri ci sa fare.
È un po' il mestiere di noi ricercatori, specialmente in settori scientifici.
Vabbè, ma infatti siete utilissimi per questo a tutti noi che magari nei numeri perdiamo un po' il raziocinio. Senta, intanto ci può confermare quello che è stato il titolo ieri, cioè se continuiamo a comportarci così, questa è una premessa fondamentale, cioè nel rispetto delle norme, potremmo arrivare a RT, cioè l'indice di contagio, quante persone contagia un positivo, a zero tra un mese. A zero. Davvero
a zero questo... che cosa vuol dire cosa a zero? Significa? Vuol dire che si arriva in un contesto in cui non ci sono più atti infettivi fra un infetto contagioso e uno sano, sì, e l'ultima coda che rimane è semplicemente la guarigione degli ultimi infetti o purtroppo qualche decesso. Questo chiaramente è per definizione la coda di un'epidemia, no? Quando si va alla fine. Naturalmente è l'idea ottimale, meglio di così non si può fare, sì. A un certo punto questa epidemia scomparirà e a quel punto si potrà dire che l'RT è sostanzialmente nullo. Ma la cosa importante è quello che lei ha detto, se noi continuiamo, la cosa veramente interessante di queste ultime settimane di dati, parliamo da circa il 25 ottobre, RT sta scendendo di circa 0,15 unità alla settimana.
0,15 a settimana, ok.
E quindi vuol dire che siamo partiti piuttosto altini, eravamo quasi a 1,5. Ogni settimana parlo di livello complessivo della nazione, dell'Italia, poi le singole regioni meritano un discorso differenziato, sì. Non sono tutte quante uguali, allineate naturalmente, alcune prima, alcune dopo. Ma se prendiamo l'intero paese, vediamo che questa quantità scende in modo continuo, regolare, ormai da 5 settimane abbondanti. Uh-huh. Ecco perché quando abbiamo osservato e analizzato questa cosa abbiamo saputo anticiparla di 15 giorni, perché i dati guardati con attenzione ci aiutano a capire cosa sta succedendo, perché il virus è come una macchina, ha delle regole, ha delle leggi che segue e che sono anche legate al tasso di distanziamento sociale. Se noi stiamo tutti isolati il virus in 15 giorni scompare, ma sì, non possiamo farlo naturalmente, sì. E quindi c'è tutto un aggiustamento di questi parametri. Attualmente siamo abbastanza isolati, separati, distanziati, da verificare che si sta attenuando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e se continuiamo così, questo indice ormai è sotto l'1 per l'intera Italia globalmente, e se continua questo andamento che io chiamo virtuoso di comportamenti, diciamo, analoghi a quelli attuali, e si va a fermare fra circa un mese, verso quello che ho detto sul giornale, certo, a poco prima, intorno alla fine dell'anno. Che sarebbe fantastico, perché poi si va verso il 7, si riaprono le scuole in un contesto molto migliore di quello in cui ci siamo trovati, sì, per esempio in settembre.
Sì, ricordiamo appunto RT1, giusto per capire, vuol dire che una persona mediamente contagia un'altra persona, insomma se fosse 2 sarebbe gravissimo, ma già sopra l'1 poi esponenzialmente
La cosa cresce, intendiamoci, cosa vuol dire RT, non so, 0,5?
Esatto.
Che vuol dire che il singolo infetto non riesce a infettare a contagiare un'altra persona, ne occorrono 2 per poter portare a termine questo, non 2 contemporaneamente,
no,
ma
certo,
2
no, perché ci fu già una infelice, infelice frase dell'assessore Gallera, non è che uno deve incontrare 2 sulla propria strada
Cui porto un esempio, RT01 vuol dire che solamente 1 su 10 di questi infetti contagiosi riescono a passare il contagio, e chiaramente in queste condizioni si capisce che non posso anche diminuire nel tempo. Siamo mai arrivati a valori così bassi? Uno può domandarsi nella storia degli ultimi 8 mesi, ma in qualche momento, in qualche regione, siamo arrivati anche a 0,1, cioè, e tutto sta come si organizzano le riaperture, come
esatto,
si spostano le persone, come si rispettano. Quindi io ho portato un esempio che possiamo dire meglio di così non possiamo fare. Mm-hmm. Stiamo facendo molto piuttosto bene, mediamente parlando. Se cerchiamo di mantenere questo comportamento, che non a caso si è anche chiamato virtuoso, e abbiamo delle prospettive importanti.
Battistone, scusi professore, questo già è una buona analisi anche per staccarci dai numeri, arrivare al comportamento delle persone, insomma, a dire Basta dire che gli italiani si stanno comportando nella media male, ecco, magari, e lei ha richiamato a questo, quando si riapriranno le scuole, i licei, eccetera, magari organizziamoci meglio con i trasporti pubblici, perché sennò questo indice quasi a zero, poi dopo risale in un attimo, se
certo,
non stiamo attenti.
Certo. C'è un altro elemento che credo che sia importante osservare. Noi siamo tutti, come diciamo, opinione pubblica, esposti a questi numeri che ci vengono portati alla fine della giornata e senza, cioè con una grande difficoltà ad analizzarli in termini di che cosa è successo nei 15 giorni passati e quindi che cosa sta per accadere nei prossimi 15 giorni. Questo tipo di ragionamento anticipatorio, che è normale per chi studia questo tipo di fenomeni, non riesce in qualche modo a essere esplicitato nella comunicazione pubblica. Questo è un po' un peccato, perché se io fossi una persona che deve decidere quanti posti letto, quante ambulanze, quante persone, quali politiche implementare nei prossimi 20-30 giorni, vorrei intuire da che parte sta andando l'epidemia e non da un giorno all'altro vedere un po' più su, un po' più giù, sì, un po' più sì. su, un po' più giù e andare alla cieca, perché la matematica del virus segue leggi che possono essere paragonabili a quando lancio un sasso per aria che va su, arriva in cima e torna giù.
Cioè, è tutto preciso, perché i numeri non mentono. Certo, lei stesso l'ha detto, se però ripartiamo a gennaio e non ci organizziamo, poi questo RT quasi a zero che potremmo conquistare lo riperdiamo con la stessa velocità con cui l'abbiamo riconquistato.
E vorrei sottolineare che questo tipo, diciamo, di situazioni che ci sono scappate di mano, la prima ondata si è colto ovviamente impreparati, perché alla fine sappiamo che ha dovuto fare un lockdown duro e questo l'abbiamo, siamo salvati, ma con che costi? E la seconda ondata, a fine settembre, stavamo lì che stavamo in equilibrio, riuscivamo ad andare avanti anche con l'economia, poi c'è stata questa situazione probabilmente collegabile alla riapertura delle scuole, è complicato dire esattamente che cosa non ha funzionato, però si sono mossi improvvisamente 8 milioni di persone con le famiglie, con i rapporti sociali, i giovani, tutto quanto, è chiaro che lì ha fatto un salto qualche cosa che non abbiamo controllato.
E con i trasporti non organizzati. Tanto che lei non è un medico, è un fisico, ma ha lanciato questa idea a dire: ma perché non iniziamo a vaccinare i liceali? In fondo sono quelle che sono definite le fonti di contagio. Hanno degli atteggiamenti, io lo so, ho una figlia liceale, una alle medie, e li vedo fuori dalle scuole. Non riesco neanche a condannarli se loro hanno l'idea per cui a loro mediamente è un'influenza e basta. Ma come fanno a essere sensibilizzati al fatto di portare sempre le mascherine quando hanno 14, 15, 16 anni, sono ai primi approcci amorosi, insomma ci siamo capiti. E allora lei dice: fermiamo la fonte di contagio, vacciniamo loro prima degli altri.
È chiaramente una provocazione per ragionare su un tema magari da un punto di vista un po' diverso. Poi è chiaro, dobbiamo fare tutte le attenzioni del caso, nel senso: questo vaccino rende non contagiosi oppure protegge? Tutte queste considerazioni devono essere fatte, ma il mio messaggio è: ragioniamo in modo lucido su dove intervenire, con quali strumenti, cercando di rimuovere la causa e non di proteggere l'effetto, nella misura in cui questo è razionalmente possibile. Dopodiché, se il vaccino risulta essere che non elimina la possibilità di contagio, è chiaro che il discorso deve essere diverso.
È chiaro.
Per guardare le cose, un po' come si ricorda il decimo uomo degli israeliani, cioè la gente ragiona, poi cioè un gruppo di persone ragiona, poi ci mettono un decimo uomo che fa l'analisi rovescia per cercare di capire dov'è il difetto, dov'è il buco, dov'è la possibilità di fallo, dell'errore dell'analisi degli altri. Il virus, da questo punto di vista, è spietato: appena trova un buco ci si infila, non è che lavora solo le 6 ore del mattino, aspetta la campanella della scuola, lui lavora 24 ore al giorno, ogni occasione di contagio ciecamente la usa, e sta a noi essere capaci di lucidamente ragionare anche in modo anticipatorio su quali sono le cose da fare, quali sono le cose da non fare.
Allora facciamo così, professor Battiston, se lei è d'accordo, tra un mese ci sentiamo, insomma attorno a gennaio, vedremo se siamo stati...
La seguiamo settimanalmente questa cosa, ogni giorno, e piano piano vediamo le cose come si sviluppano.
Allora intanto la ringrazio, prendiamo già, come dire, un impegno, non so se settimanale, ma noi la ridisturberemo quando potrà, visto con la sua chiarezza ci darà lumi sulla situazione attuale con i numeri alla mano. Ringrazio il professor Roberto Battiston, che è un fisico fisico, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Andiamo con lui a sentire le informazioni sulla borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io ho un agriturismo e come tutti gli agriturismi sono in campagna, non sono in grande città. Se è Natale la gente non si può spostare dal proprio comune. La mia clientela il 99% viene da fuori del mio comune perché il mio comune fa 250 abitanti. Come faccio a stare aperto? Tanto vale stare chiuso. Quindi dovete dirci, voi dovete stare chiusi. Ristoro, grazie.
Da un punto di vista economico sono solidale con l'allevatore di bisoni, ma da un punto di vista etico non pianga, sarebbe ipocrita.
Ma il trasporto pubblico è di competenza regionale, è da aprile che ci sono gli autobus, quelli per andare a fare le gite, fermi, con le persone pagate in cassa integrazione, disponibili a fare la doppia, tripla corsa nelle due ore di punta la mattina e dopo pranzo quando i ragazzi tornano a casa.
Allora, il titolare di un agriturismo ha lanciato un tema interessantissimo, ma effettivamente gli agriturismi sono in campagna, sono... cioè... gli permetteranno, ci ho capito, di tenere aperto il pranzo di Natale, ma a Natale sarà vietato spostarsi da un comune all'altro. E come razza ci arriva, come cavolo ci arriva uno a quell'agriturismo? Cioè, vanno solo quelli del paese, si sa che negli agriturismi vanno quelli anche da 10 km, 15, 20, a volte anche di più. Ma effettivamente è una poveraccio, deve tenere chiuso. In genere quelli del paese, del comune, non vanno all'agriturismo di quel comune, saranno in 5 forse, no? Mamma mia, guarda qua come me l'hanno presentata in radio. Maria da Roma mi hanno scritto la nostra editorialista, e ormai è così, la nostra Maria!
Eccomi,
buongiorno,
eccomi.
Maria, 91 buongiorno. Anni, pimpante.
Guardi, insomma, ma voi avete una pessima idea delle persone vecchie.
Ma perché
adesso
pessima?
Vecchio non si dice, no. Vecchio non si dice, bisogna dire anziano. Invece ci sono gli anziani e i vecchi.
Ecco.
Io sono vecchia, va bene così.
Io per esempio, che non ho neanche 50 anni, li compio tra poco, sono anziano, già. Perché sono ecco. Anziani, come attitudine dentro.
Questione di attitudine, però insomma diciamoci la verità, bisogna anche vivere la vita così come viene e con tanti dolori, sa, perché non creda che io abbia avuto una vita proprio celestiale.
Immagino.
Bisogna adattarsi, combattere contro il mulino.
Sì. A Natale cosa fa Maria a questo punto?
Allora, sarà un Natale un po' così. Perché io vivo da sola.
Sì.
E normalmente siamo con i miei figli, che sono due con quattro nipoti, però due nipoti sono via, non vengono, e gli altri due, insomma, siamo un po' così, perché abbiamo un po' paura, ecco, di mescolarci.
Sì, ecco.
E quindi con tutta probabilità faremo la sera della vigilia, che noi non siamo abituati ai cenoni, faremo una specie di cocktail e poi a Natale ognuno a casa sua.
Beh, Vabbè, bisogna adattarsi, questo è un po' così. E visto che la nostra Maria è una fustigatrice della TV italiana, adesso se vuole prendersela con qualche programma lo dicaci, così ci inimichiamo tutti.
Ieri sera è stata una cosa allucinante.
Già tremo, già sudo.
Ma anche il giorno, cioè non si può, allora c'è. Tre volte al giorno la moglie di Rutelli.
Sì, vabbè, Barbara, però belle.
Rutelli in contemporanea alla moglie. cosa più c'è? Ah, poi in uno dei programmi della moglie di Rutelli, fanno a vedere bambini, ragazzini, raccontando tutta la storia di una ragazza violentata dal compagno della madre, la ragazzina vabbè a 18 anni, ma presente, che voglio dire, ma cosa?
Sono temi di cui parlare, però insomma la violenza,
ho capito, ma non far vedere la ragazzina, però non c'è nessun bisogno.
E invece i virologi in TV,
i virologi non li sopporto più,
ecco. Eccola lì, cioè non ce n'è uno, mi fa una classifica di quelli più...
Guardi, io ho una cosa di memoria, quindi i nomi non me li ricordo.
Vabbè,
me li descriva. Che allora, l'altro giorno ce n'è stato uno in contemporanea su due reti.
Come no, Galli, era l'abbiamo fatto sentire. Era su Rete 4 e su Rai 3. Sì.
Opposte tra l'altro come idee, no? Però lui era lì. Ambidestro, no, non so come si possa dire.
Ma la scienza non ha un'idea politica, ecco.
No, invece da noi ce l'ha l'idea politica. Aia. È quello che io rimprovero. Che si vogliono tenere buoni quelli, ma anche quegli altri non si sa mai.
Ecco.
Allora, io direi che bisognerebbe abolire, intanto proibire che vadano dalla D'Urso, dalla De Filippi, proibire assolutamente.
Ci sono trasmissioni nelle quali non possono mettere piede, D'Urso, De Filippi.
Assolutamente, perché se io vedo uno che va dalla D'Urso dopo che lei ha detto il rosario con Salvini, è chiaro che non mi dà nessun affidamento, non le pare?
Ah, va bene. No, io ascolto, è lei che è la nostra editorialista. Io
E poi su quella della moglie di Rutelli, sempre, ieri c'era una che pare che soffra di una malattia, per cui si innamora della gente, però è convinta che l'altra persona sia a suo modo innamorata di lei e va a fare scenate alla moglie di questo.
Sarà Forum questo?
Forum, sì, certo, non c'è altro. Peggio di Forum, credo che ci sia solo la D'Urso.
Va bene, Maria, la devo salutare. Cosa mangia oggi? Sa che mi incuriosisce sempre cosa
mangia
a pranzo.
Oggi io mangio la polenta col ragù.
Ma come la polenta? Ma lei è sarda, mangia la polenta.
Ah, ma guardi, io mangio di tutto, perché sono golosa da morire e ho la fortuna che sono magrissima. Per cui
può sbizzarrirsi.
Ho deciso che sono arrivata qui, chi se ne frega delle diete, io mangio.
Ma ci mancherebbe.
Il mio medico ha detto che faccio benissimo, per tutto, così.
Viva Maria da Roma, 91 anni, con la polenta e il ragù, oggi. Va bene, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo in rapida conclusione, volevo dare la parola a Stefano da Catanzaro. Buongiorno Stefano.
Salve. Dunque, la mia opinione riguardo ai bisoni è questa.
Sì.
Io sono un vegetariano e dico che si potrebbe fare un discorso analogo anche per il vegetarianismo.
Sì.
Però adesso parliamo dell'abbigliamento, dei bisoni. La cosa è ancora peggiore perché si tratta di beni voluttuari che si possono oggigiorno sostituire con materiali alternativi.
Sa cosa Stefano su questo, ma glielo direbbe l'allevatore, dice che le cosiddette pellicce sintetiche poi sono di fatto plastica che va a finire negli oceani, quindi quello che si pensa essere più green in realtà
però comunque la plastica si può riciclare, penso, comunque si può è comunque sempre un male minore. Io parlo da un punto di vista nettamente morale, cioè, quando si tratta della vita penso che abbia la precedenza su tutte le altre cose. Le altre cose in qualche modo si possono trovare dei sistemi per riciclare.
Quindi, lei dice, se non bene, non primario, si può rinunciare e lasciar vivere i visori.
Certo, perché io posso capire le tribù selvaggi che mangiano gli animali, però non capisco le società, adesso lasciamo perdere il vegetarianismo.
Stefano, no, la devo, è stato completo il messaggio, la devo un po' fermare perché c'è un contributo di maniera che voglio assolutamente mandare per chiudere, ma è il tema che abbiamo affrontato spesso con il nostro allevatore di visoni, dico nostro nel senso che l'abbiamo conosciuto anche noi da qualche giorno. Grazie Stefano. E allora, giusto per concludere con un po' di serenità, è tornato il professor Mazza per mettere un po' di ansia.
Benvenuti alla rubrica Allarme salute. Consigli per sopravvivere. Le ossa sono soggette a osteoporosi. Prima o poi potrebbero non sorreggervi più. Meglio rimanere sdraiati. Rimanendo sdraiati si rischiano le piaghe da decubito. Meglio alzarsi. Attenti agli spigoli. È molto facile fratturarsi il mignolo del piede, con conseguenze molto serie per la postura. Dormendo troppo si rischia di non svegliarsi più. Non desiderate. Chi troppo vuole nulla stringe. È destinato all'infelicità. I cani hanno le zecche. Non accarezzare il tuo cane. Accarezzare il tuo cane potrebbe trasmetterti una zecca con conseguenze molto serie. Accarezza il tuo cane oggi per pentirtene amaramente domani. I gatti trasmettono la toxoplasmosi. Non dovete avere contatti con i gatti. Attenzione, un bicchiere di vino oggi, un bicchiere di vino domani e ti trovi con la cirrosi epatica. Ti piace giocare a tennis? Rischi l'epicondilite, infiammazione quasi impossibile da estirpare. Per Natale non mangiare troppo, di indigestione si muore. Per il prossimo Natale sono previste temperature in picchiata. Meglio non guardare fuori dalla finestra. Non temperate le matite. La matita temperata può finire nell'occhio, accecandovi. Disegnate solo con matite poco temperate. Non fidatevi di quelli che hanno le matite troppo temperate. Mantenete le distanze. Quando siete fuori casa può andare via la corrente. Gli alimenti in frigorifero possono deteriorarsi. Poi la corrente torna. Voi non vi accorgete di niente. Mangiate quello che c'è in frigorifero e morite di gastroenterite. Di notte si può cadere dal letto procurandosi gravi lesioni. Meglio dormire con le sbarre sul letto anche da adulti, se non volete rischiare il trauma cranico. Chiunque può trasmetterti il citomegalovirus. Non conoscere nessuno è più sicuro per la tua salute. Vivi solo. Infine, ricordate che sognare è pericoloso. Si rischiano gli incubi. Si raccomanda di non sognare se ci tenete alla salute.
Ragazzi, vabbè, qualcuno avrà un po' di ansia, ma il professor Mazza è così dall'alto dei suoi 120-125 anni, credo. Vabbè. Signori, ci fermiamo qui per oggi. È comparso anche Mauro Meazza in regia. Il segnale è chiaro: chiudere. Chiudere tutto, sloggiare. È l'anno dell'Inter.
nessuno.